1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
Ed eccoci qui dalle libere frequenze di Radio Blackout con dopo l'inno della Frigos. Il giornale malandrino inizia, va ad iniziare un programma con solo musica non inglese. Per una volta ci asteniamo dal colonialismo imperiale inglese, e perché questo è un argomento sul linguaggio che non è più di moda, non se ne parla proprio più, si parla d'altro, di asterischi, di IOU eccetera eccetera, ma non si parla più degli effetti dell'imposizione addirittura della lingua a tutto il globo terracqueo, che non è una cosa indifferente. Un'imposizione che non è certo stata morbida, è stata durissima, violentissima, ma che ha un grande successo, un grande seguito, e mi sembra che alcuni la diano per scontata, come fosse un fenomeno naturale, un po' come il sorgere del sole o il tramonto o roba del genere. Invece naturale non è, e poi comunque per gli anarchici combattere anche fenomeni grandi e possenti è proprio la cosa più spontanea che possa venire, e lo facciamo con piacere anche qui dalle libere frequenze di Radio Blackout 105, 2 e 50 della modulazione di frequenza. Oggi magari cominciamo a parlare anche di questo argomento che adesso è intavolato, ma si potrebbe anche continuare, anzi si continuerà di certo, perché c'è un collegamento con l'avvocato, l'avvocatessa Perego, che si trova fuori dall'Italia e che ha seguito comunque la vicenda dei 27F dall'Italia. Per continuare il dibattito iniziato venerdì scorso con l'avvocato Vitale sulla questione delle nuove leggi fatte dal questo nuovo corso politico, decreto legge, sì, che comunque di fatto c'è, e quindi è una storia gravissima che va a colpire direttamente le occupazioni con delle pene altissime per chi va a occupare, e poi conferma la peggiore formula di ergastolo che c'è in Italia. Due cose, due piccioni con una fava. Niente male. Oggi con l'avvocatessa Perego, Benedetta Perego, sviscereremo un pochino l'aspetto che riguarda le occupazioni, come ho già iniziato a fare con Vitale. E possiamo già preannunciare che venerdì prossimo ci sarà una diretta con l'avvocato Novaro, che è un avvocato di movimento, qui è quello che ha seguito dalla storia di Sole, Silvano e Baleno in su, ha seguito tutte le vicende del movimento delle case, dagli squatter alle altre case, ai centri sociali. Prima era solo l'avvocato degli squatter, poi pian piano è diventato l'avvocato anche addirittura quello che coordinava tutto lo staff di avvocati del movimento Notav, quindi ha allargato molto le sue facoltà di intervento, è molto dentro alla questione, quindi ci aspettiamo delle cose interessanti, delle sue valutazioni su questa legge liberticida della Repubblica dei Meloni.
Vi saluto anch'io, che non ci avevo fatta prima, sono Sole, e oggi parleremo appunto con l'avvocatessa Perego di queste questioni che riguardano le feste, ma riguardano un po' tutti e un po' tutto. E, tra l'altro, appunto, giusto ieri c'è stata una Critical Mass bella partecipata, che era stata rimandata da giovedì scorso perché c'era veramente un tempo impossibile, non siamo neanche riusciti a incontrarci, e quindi l'abbiamo rimandata questo giovedì, che invece è stata super partecipata, è stato veramente inaspettato perché eravamo quasi un centinaio, e a Torino era da un po' che non eravamo così tanti. E niente, quindi ci si chiedeva appunto sto decreto, insomma tutti ci sentiamo un po' presi in causa, non solo perché tutti amiamo frequentare anche eventi illegali o comunque non autorizzati, liberi, con più di 50 persone, ma perché tutte le altre iniziative, le altre cose rischiano di essere coinvolte nel calderone, e in più sembrava che sta norma già ce l'avessero bella pronta da buttare dentro un po' qualsiasi cosa, quella sul 41 bis. E niente, quindi per adesso vi mettiamo un bel pezzo e poi continuiamo la discussione. Hey, ho! Hey, ho!
Bianca la canò, barba su una faccia falsamente soddisfatta, ho la giacca da Mont Blanc che scrive come una birra, il Rolex e segna comunque 24 ore, cretino. Prima ti dicevo, io sto bene dove sono, adesso prendo bucce di pistacchi in testa nel salotto buone, vivo nei sogni d'altri, sì, ma nel frattempo sono e vado nei soliti posti, ma con il gippone nuovo, sotto sfratto, sotto attacco, sottoposto, sottovalutato e sotto sotto, resto sotto effetto d'alcol in un mondo sovrappopolato, resto sovrapposto, ma faccio il sovraccitato nel tuo selfie sovraesposto.
posto. Ho esposto il caso al mio psichiatra, ma ascoltata, esposto il caso al suo psichiatra, ma manca la quadra. Sono pagato ad ore, pago in ore del mio tempo, manca la pensione, ma al momento sembro starci dentro perché
vado a lavorare per comprare la tornata, per andare a lavorare per comprare la tornata, per andare a lavorare per comprare, per andare a lavorare per comprare la tornata.
100 anni fa, schiavi stipati in negriere, lobby SPA resta uno sporco mestiere. Servi del potere, mettono a tacere, con piacere, chi li blocca petroliere, crolli nel cantiere. Lupi di Wall Street, limousine, contro Montagnin, bomba il GNP, licenziati con un tweet, cita F2C, variazioni P, what you feel, salvatori della patria, marchio Italy, Italy. 8 ore più gli straordinari, mai pagati, mai trattati veramente come umani.
Money, money.
Abbiamo venduto il nostro tempo ai capi, incolonnati tra i caselli, gli autogrillo, code nelle tangenziali. A che servono stupendo stipendi a sei zeri? Se vivi male, invidi i sorrisi plebei. Manca la forza per dar forma ai veri desideri. Ma la tua vita, sai, a me va bimparei. Perché
vado a lavorare per comprare la tornata, per andare a lavorare per comprare la tornata, per andare a lavorare per comprare.
L'Italia è il paese che ama. Io ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
E andiamo con un altro pezzo. Ci ascoltiamo un Paranoia.
Seguiré camminando, seguiré esperando. Aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo la llevo. No hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar.
Seguiré caminando, seguiré esperando.
Soñando.
Ed eccoci ritornati. Adesso proseguiamo con questi viaggi sulla musica cantata non in inglese, appunto perché in questi tempi dove diciamo che la nostra sudditanza, il nostro essere colonia, lo sentiamo forte e chiaro da tutti i media e anche dai fatti appunto che stanno accadendo in questo periodo, ci piace proprio ascoltarci della musica e cercare di decolonizzarci quantomeno il cervello. Quindi adesso ci ascoltiamo una canzone bella poderosa degli Group Your Room, che appunto sono stati alcuni dei membri del gruppo sono stati decimati e poi alcuni sono stati torturati, si sono suicidati o sono morti di fame in carcere in Turchia, perché appunto come sono stati accusati di essere degli oppositori, dei terroristi, e quindi ci ascoltiamo questo gruppo che esiste ancora anche se purtroppo decimato. Eccoci qua, è arrivato anche Luca.
Ciao a tutti. Sì, sono riuscito ad arrivare anch'io, anche questa volta a darvi fastidio. Questo tema di oggi, come vi è stato preannunciato, è il tema non inglese sostanzialmente, ed è stata una ricerca molto interessante attraverso i paesi, le nazioni che non hanno voluto in qualche modo raccontarsi e proporre la loro arte nella lingua dominante. Ma nonostante tutto, ascoltandoli bene, capiamo che questa influenza dell'inglese è subdola, arriva dappertutto. Molti gruppi, ad esempio, cantano in lingue incomprensibili e usano suoni magnifici, esotici e mai veramente quasi mai ascoltati, però poi magari il titolo in inglese della canzone. Oppure le sonorità elettroniche che noi riconosciamo immediatamente sono quelle del modo classico inglese di fare la musica. Da una parte questo rappresenta il potere del colonialismo, no? La capacità peculiare di arrivare ovunque, dall'altra forse rappresenta anche il fatto che mischiarsi rende meno colonialistica una lingua in questo caso. E comunque detto questo, è ciò che succede nel mondo. Cantiamo in turco, in ottomano, in lingue siberiane bizzarre, però poi ci mettiamo il titolino in inglese, ci dimentichiamo che anche il titolo fa parte della canzone.
Come un tempo forse era in francese, che era la lingua della diplomazia. poi si è transitati all'inglese, la lingua di chi è al potere di fatto. E adesso quella che abbiamo ascoltato si intitolava Vieni in montagna, de Clara Gel. E adesso, se vogliamo continuare con gli gruppi Your Room, c'è l'ultima, che è una di quelle più famose, che hanno cantato appunto anche nelle dirette dal carcere, quando nei brevi momenti e nelle brevi telefonate prima appunto di lasciarci, perché due dei membri del gruppo sono morti appunto in carcere. Eccola qua, Guley Han. Tornati, abbiamo fatto solo un'introduzione, partiamo dalla musica molto tradizionale per arrivare a quella molto sperimentale.
Il rock, il punk rock approda ovunque e soprattutto diventa colonna sonora delle rivolte in corso. In Myanmar la gente scende per strada, attinge a pieni mani alla cultura punk rivoluzionaria e anarchica. Esistono gruppi Foods No Bombs, esistono gruppi punks che realmente sono attivi e sono dei guerriglieri oltre che dei musicisti. E adesso andiamo con i Rebel Riot, che ci fanno un pezzo molto interessante nella loro lingua.
Vamos, no, 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 no
abbiamo visto anche un video insieme all'ascolto di questo pezzo, dove compaiono bandiere nere, bandiere rosse nere, eccetera eccetera, gente blacky blocchi, striscioni neri scritti in bianco, eccetera. E arriva da Myanmar, cioè l'arpa birmana che ci suona sta canzoncina, e non è niente male, però è anche il segno della globalizzazione, che è uno degli aspetti appunto dell'imperialismo culturale, per cui questa canzone italiana, che è sempre stata spacciata come inno della resistenza e non lo è mai stato, se non fuori tempo massimo, quando la resistenza era già finita, come è successo per molte altre canzoni di propaganda, come l'esercito dell'Ebro in Spagna, tutte canzoni fatte dopo, che nessuno cantava, ma che sono state poi presentate come la canzone cantata da tutti i miliziani o da tutti i partigiani, eccetera eccetera. Comincia con un falso politico qui da noi e poi si estende a livello planetario, basta che la canzone sia bella. Infatti la canzone delle mondine, la canzoncina delle mondine, da cui è stato preso la musica per fare Bella Ciao, era effettivamente una bella canzone.
E adesso ci ascoltiamo invece i Dubbiosa Collective, che sono un gruppo che già spesso mettiamo in radio, un gruppo bosniaco che ha fatto una canzone, mi sembra nel 2017, dove già nella canzoncina c'era il ritornello che si chiedevano chi inizierà la nuova guerra, la Russia o la NATO, e adesso ce l'ascoltiamo visto che è a tema.
Ujutro gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, je strada crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da počne Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Da će li se tope, kukala na matina, euro, koga ćemo slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije. No.
andiamo con un altro pezzo. Mario, introduci.
Momento di transizione, un pezzo tedesco, quindi un imperialismo decaduto che non fa più paura a nessuno, almeno per il momento, da un punto di vista di potere, anche se da un punto di vista capitalistico sempre opprimente la presenza di una grande potente Germania. Comunque non è più una lingua imposta, addirittura i tedeschi sono diventati semisimpatici e si sforzano di parlare le lingue degli altri, cosa che assolutamente non fanno gli inglesi e i francesi, ma soprattutto gli inglesi, a cui se chiedi se per caso parlano un'altra lingua ti guardano straniti, come dire no, ma sei tu che devi parlare la mia lingua.
Certo, andiamo.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hallri, hallri, hallro. Heute um 4 klopft's an die Türe. Na nu, Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Holri, holri, holro. Der fiel so eben runter. Was halten Sie davon? Hallri, hallro. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Jetzt weiß ich, dass ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Hallri, hallri, hallro.
E dopo la voce molto particolare, voluta da controtenore di Max Rabe, che ci canta questa canzoncina di intrattenimento di un'altra epoca, il mio piccolo verde cactus. E adesso avevamo già un altro pezzo, ma in realtà abbiamo il collegamento in corso.
Pronti? Ci senti?
Sì.
Presento il nostro ospite, Benedetta Perego, avvocata Benedetta Perego, che fa parte dell'associazione Strali, che adesso lei ci spiegherà anche che cos'è questa associazione, che si è occupata di darci sostegno nella questione dei prigionieri, dei presos del 27F, e che oggi è qui il nostro ospite per raccontare qualcosa, la sua opinione e darci delle indicazioni di tipo tecnico sul decreto legislativo definito anti-rave. Ciao Benedetta, a te la parola, vai.
Sì. Ciao a tutti, grazie intanto dell'ospitalità e dell'ingrato compito di commentare questa normativa, come è stata chiamata, anti-rave party. Cercherò di farlo ovviamente sulla base di quello che sappiamo finora, e considerato che stiamo ancora aspettando un po' le prime applicazioni di questa norma, che speriamo comunque abbia vita breve. Io vi faccio magari un po' un'introduzione, poi se avete delle domande interrompetemi, magari vi vengono delle suggestioni man mano.
Senti Benedetta, la volta scorsa abbiamo intervistato l'avvocato Vitale, che, uh-huh, che tu conosci e che, certo, appunto, con cui avete condiviso le attenzioni per il 27F, per i ragazzi del 27F prigionieri. E la domanda che gli abbiamo fatto in apertura era proprio questa qui: ma è una legge contro i rave o una legge contro le occupazioni questa qua?
Ma io direi che è una legge contro la società civile, contro le manifestazioni di pensiero, contro i rave, cioè potenzialmente ha una risposta applicativa veramente gigantesca, no? Cioè, se, quando è uscita questa norma ho pensato al diritto del nemico di Jacobs. Qua veramente mi sembra diritto penale come soluzione sociale, soluzione ai problemi sociali, se così vengono visti dal nostro governo. È una norma che, voi sapete, insomma, parte dall'invasione, ti dà una descrizione dell'invasione che sarebbe un'occupazione arbitraria di terreni pubblici o privati di più di 50 persone che vogliono fare un raduno, concetto questo che quasi dovrebbe chiamare una tutela costituzionale, invece oggi è criminalizzato, quando ci sia un potenziale pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica. E questa norma ha anche delle conseguenze sanzionatorie altissime, perché chi promuove e organizza un'invasione di questo genere va incontro ad una pena dai 3 ai 6. E speriamo anche che con promuovere, organizzare, ormai soprattutto nella nostra epoca, con la possibilità di condivisione sui social, probabilmente basta mandare un messaggio in un gruppo WhatsApp per essere visto come e poi riduce la pena in maniera di nuovo non chiara solo per chi partecipa, comunque anche qui una pena alta, perché si diminuisce fino a un terzo, quindi rimaniamo comunque in una pena molto alta. E non si capisce ancora, dal nostro punto di vista di giuristi, se il partecipante finisce in una fattispecie autonoma, diciamo, o è solo una attenuante rispetto al trattamento, diciamo, dei promotori e degli organizzatori. E questo cambia tantissimo, perché, ripeto, soprattutto per chi è visto come promotore organizzatore, ma potenzialmente anche per il solo partecipante, questa norma ha delle conseguenze amplissime per due motivi: scritta nel titolo dei reati contro la pubblica incolumità, per esempio in compagnia della strage, e perché ha una pena fino ai 6 anni. La combinazione di queste due cose comporta delle conseguenze altissime. Sospettate, indagate per un reato di questo genere, sono intercettate in carcere. Delle conseguenze molto pesanti, anche il discorso della confisca potenzialmente potrebbe essere esteso a tutte le automobili delle persone, no, a questa cosiddetta invasione. Ancora sono applicabili le misure di prevenzione, quindi sorveglianza speciale con eventuali obblighi o divieti di soggiorno, e poi sono precluse delle soluzioni a cui si ricorre molto oggi nel nostro sistema per reati, diciamo, minori, che sono la tenuità del fatto o la messa alla prova, quindi per evitare le conseguenze del processo penale. In questi casi saranno preclusi, cioè per esempio una persona che viene indagata e processata per uno di questi fatti non potrà avvalersi della messa alla prova, che è uno strumento molto importante oggi per tutti coloro, certo, che vengono accusati di un reato.
Senti, lo strumento del decreto è giustificato in questo momento? Cioè, perché c'è questa emergenza? Cioè, l'emergenza da cosa viene giustificata per far sì che un decreto legge venga così in fretta e così velocemente applicato, quando sappiamo bene che in molti altri casi questioni discusse rimangono in sospeso per mesi, addirittura anni?
Allora, avete sicuramente sollevato un punto molto delicato e secondo me profondamente criticabile. Intanto partiamo dal presupposto che il decreto legge è un potpourri dove troviamo i reati ostativi, delle modifiche al visto, troviamo la possibilitazione della cartabia, troviamo obblighi vaccinali e poi anche questo splendido articolo 434 bis. Quindi intanto è un mix di cose. E poi sicuramente non c'era, tanto più sul punto di questa invasione, necessità e urgenza che avrebbe legittimato, che dovrebbe legittimare l'utilizzo di uno strumento come questo. Tra l'altro consideriamo che lo strumento è in vigore, ma entro 60 giorni deve essere convertito, potrebbe cambiare, no? Allo stesso, alcuni membri del governo hanno dichiarato che pensano cambierà, e quindi poi ci sarà un problema dell'applicazione di questa norma in questi 60 giorni. Peraltro una cosa divertente è che il decreto è entrato in vigore, la norma è entrata in vigore il giorno dopo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sì, che è avvenuta alle 23 del 31 ottobre.
Fantastico.
Quindi un'ora dopo la pubblicazione in Gazzetta questa norma era attiva.
Neanche più la forma.
No, cioè c'è un problema di conoscibilità, no, tra le persone, di ovviamente puoi evitare di cadere nel reato se ne conosci le fattezze, anche perché un reato di questo genere è talmente inimmaginabile che uno veramente o lo sa oppure non ci può credere.
Certo. Senti, io avrei un'altra domanda, non so se sarà comoda o scomoda. Comunque è vero che gli avvocati vanno ai rave soprattutto quando sono a Berlino?
È comodissima.
La confessione on the dance floor.
Prima di partecipare non potevo non rispondere alla vostra chiamata. Era
fai finta che sia un disturbo. Non si
sentono dei disturbi,
dai,
e dei bassi soprattutto.
C'è un disturbo, non riusciamo a capire, vai tranquilla. Abbiamo questi scamotage anche per tirare fuori le persone dagli impicci.
No, io invece volevo fare un'altra domanda, ma magari volevi già parlarne appunto dell'aspetto legato al 41 bis, che sembra davvero assurdo che venga tirato in mezzo dentro una norma che riguarda questo. Cioè non esiste proprio nessun principio di coerenza in questi decreti, cioè tutto insieme così, e poi soprattutto appunto entrambe queste parti del decreto le trovo molto preoccupanti.
No, assolutamente, appunto l'organicità di una norma è già il primo campanello del senso con cui questa norma è stata fatta, e devo dire che sembra, da giurista, nella mia opinione, anche scritta molto molto male, e mette insieme tante cose che avrebbero meritato ben un'altra ponderazione, e questo vale assolutamente anche per i reati ostativi e per un tema così complesso sotto il vaglio della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Ma tra l'altro nell'applicabilità, facciamo l'ipotesi che così com'è questo decreto venga convertito in legge tutto, uh-huh. Nell'applicabilità appunto io vedo sicuramente una manovra politica di, insomma, dare un segno che sono cambiate le cose, ma dopodiché appunto quando una norma è tanto vaga rischia anche di essere difficilmente applicabile. Però in questo caso cosa significa? Discrezionalità totale, quindi della
polizia.
Esatto,
cioè secondo me il problema qua sarà veramente che questa norma, tra l'altro, risponda ad una logica di polizia, cioè la pubblica sicurezza, scegliere sul campo che cosa e che cosa non è invasione, ad arrestare, sequestrare, intervenire. La magistratura risponderà anche solo in seconda battuta, e proprio la vaghezza di questa norma crea ancora questo problema, tant'è che ci sono state anche delle dichiarazioni del Ministero degli Interni, ma anche della Ministra dell'Università e della Ricerca, che hanno detto: ah, ma non preoccupatevi, si applicherà solo sui rave party. A parte che anche questo è preoccupante, ma
tra l'altro
poi lo decideranno comunque i poliziotti sul campo come si applica, e questo è un enorme problema. È evidente che la rassicurazione di un ministro sull'applicazione di una norma che poi diventa legge vale ben poco.
Certo.
Certo, anche perché i ministri cambiano, in teoria le leggi dovrebbero rimanere lì.
Certo.
Comunque, ad esempio, se avessero voluto davvero, per ipotesi, colpire il rave e le feste, cioè non c'è nulla che fa riferimento a forse a quello che dà più fastidio in un rave, che sono i decibel, quindi questo suona abbastanza strano.
No, assolutamente. L'unico riferimento, diciamo, è l'ordine pubblico, no? Quindi questo concetto estremamente vago di tranquillità pubblica a cui si può fare riferimento, che è molto pericoloso venga associato ad una norma che reprime la libertà di manifestazione. Leggevo proprio oggi un articolo molto interessante di una collega, nel 1946, mentre si faceva la Costituzione per formulare l'articolo 17, Palmiro Togliatti disse: non si può fare riferimento all'ordine pubblico per limitare la libertà di riunione e di associazione dei cittadini, perché è un concetto troppo vago e che va a limitare troppo un'ampiezza che andrebbe a detrimento della libertà dei cittadini e delle persone che vogliono manifestare il proprio pensiero.
Molto interessante.
di fatto la Costituzione italiana, in ogni suo articolo che prevede una qualche libertà, si conclude normalmente con la frase a meno che questo non crei problemi di ordine pubblico, e quindi siamo già improntati con la nostra meravigliosa Costituzione a uno stato di polizia, che però mi sembra che in questo caso qui si peggiori ulteriormente, si inasprisca ulteriormente, lasciando una discrezionalità enorme alle forze dell'ordine, e grazie anche a delle descrizioni molto vaghe di come si può configurare il reato. Quindi siamo veramente nelle mani del signor poliziotto.
Sì, e tra l'altro appunto no, nell'articolo 17 non c'è l'ordine pubblico, quindi te lo confermo, cioè l'ordine pubblico è un'introduzione o è qualcosa con cui ci dobbiamo misurare, che in Costituzione non c'è, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Questo allargamento è problematico perché è un concetto veramente molto molto vago.
E poi appunto tutti i concetti giuridici, i principi si possono, diciamo, dilatare, ma in questo caso sembra proprio a sproposito. E invece per quanto riguarda appunto la questione del 41 bis, tu l'hai approfondita questa parte? Puoi dirci qualche cosa?
Ma allora, quello che vi posso dire, non l'ho approfondita per oggi, come ovviamente il discorso della normativa, diciamo, di rave. Ci sono secondo me dei campanelli d'allarme anche nei provvedimenti legati all'attività. Per esempio me ne viene in mente uno. Si dice che per accedere ai benefici il soggetto che abbia commesso determinati reati, diciamo, per rimanere sul cappello più grande, sulla norma capofila, deve collaborare, ok? Questo è già così. Adesso si dice se non collabora, quantomeno deve aver risarcito. È una norma della mia opinione personale, è una norma che sulla carta ha un senso, è fondamentale risarcire le vittime di un reato. In questo caso mi preoccupa molto, perché quando una persona si distacca dall'associazione criminale, si dissocia, se ne allontana, tendenzialmente perde anche il supporto economico di quella realtà, e quindi connettere la possibilità di accedere ai benefici ad un criterio economico secondo me può essere foriero di problemi, perché certo, la mafia avrà sempre i soldi.
No, no, certo.
No. Sì, non noi... so se siete d'accordo, ripeto, qua non è frutto di studi e di giurisprudenza.
No, no, ma io a me interessava l'opinione su questo, anche perché sì, l'argomento di oggi era appunto nella parte del decreto che riguarda la limitazione alle occupazioni, però secondo me è significativo il fatto che questi due aspetti della repressione siano stati messi tutti e due nello stesso decreto.
Infatti io ne approfitterei per farti ancora due domande. La prima domanda è se avrai ancora voglia di fare un'intervista con noi e parlare in modo approfondito dell'altra questione, quindi quella che riguarda di più il 41 bis e il reato ostativo, però io lo farei in un secondo tempo. E l'altra questione
molto volentieri.
Grazie. L'altra questione che invece è più immediata e più inerente al discorso è: c'è già un'idea di come reagire a questo tipo di imposizione, impedimento, cioè, dal parte vostra, degli avvocati? Perché mi sembra che crea anche un nuovo scenario dal punto di vista della difesa.
Ma da un punto di vista difensivo, al di là di consigliare a tutti di trovarsi in 49, non uno di più per ora, quantomeno in questi 60 giorni, da un punto di vista difensivo di sicuro, se ci saranno delle applicazioni normative, secondo me bisognerà immediatamente sollevare una questione di legittimità costituzionale, certo, che è un po' uno strumento che abbiamo, certo, noi avvocati. Quando viene applicata una norma che confligge con la Costituzione, possiamo chiedere che il caso venga rimesso alla Corte Costituzionale, che intervenga e si pronunci dicendo se quella norma è in linea con i nostri principi costituzionali o meno.
Comunque tu volevamo sapere anche il tuo parere su questa cosa che forse hai accennato all'inizio, che qui si tenta di risolvere come problema di ordine pubblico cioè con la penalizzazione di tutto, cioè con la carcerazione, per essere più precisi, di qualsiasi reato, anche minimo, bagatellare, eccetera, eccetera. Le questioni sociali vengono risolte così, e quindi è una direzione schiettamente, ferocemente autoritaria. Sei d'accordo su questa intuizione che
sì,
ci sembra di poter
purtroppo,
dire? No?
Purtroppo condivido, cioè mi sembra che sia una reazione a fatti di cronaca, un uso muscolare improprio, ancora una volta, del diritto penale. Che peraltro si inserisce in un sistema che aveva già degli strumenti, no? Perché poi noi ricordiamo che c'era già una norma nel nostro codice penale che prevedeva l'invasione di terreni ed edifici, tra l'altro con pene aggravate, con Salvini nel 2018. Quindi
Salvini aveva fatto per l'occupazione di strade, cioè di blocco stradale. Sul blocco stradale lui era partito, no, Salvini? E poi di lì,
sì,
tutto,
esatto,
ampliando.
Esatto. E aveva anche aggravato le pene del 633 del codice penale, l'invasione. Quindi c'era già anche un riferimento normativo, insomma, sì, mi sembra un uso muscolare insensato del diritto penale, tra l'altro anche una, ripeto, questa emergenza e questa urgenza mi sembrano contestabili, no? Poi andiamo sulla polemica, però il DDL Zan non sembrava qualcosa di urgente per nessuno perché c'erano altri problemi, adesso i problemi sono le feste.
Sì, certo, sì, il rave diventa un problema a livello italiano, non sanno neanche cosa voglia dire. Eppure è diventato il problema di tutta Italia. Si capisce che è strumentale.
Ti ringraziamo molto, Benedetta. Allora speriamo di risentirci e proseguire il discorso.
Volentieri, grazie a voi e scusatemi per i problemi di auto. Vi abbraccio da Berlino per fare un rave.
Grazie mille.
Divertiti,
ciao.
Molto, vai.
A presto.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
E adesso andiamo con un pezzo, sempre rimanendo sul discorso musica cantata non in inglese, degli
Ottiken Storm, il pezzo.
E da dove vengono?
Ah, loro sono dell'estremo nord siberiano.
Dal sud, estremo sud al nord, vai.
send us past the famed Alex Hunter.
This I pledge you on my honor as a Roman.
questi erano, sono di Who, che sono un gruppo mongolo sostanzialmente, dei bikers metallari che utilizzano le loro sonorità. Chiaramente quando si va in cerca di musica che non è, come dire, nelle nostre corde, quando si ricerca, si capita anche in persone, in gruppi che non sono proprio allineati con il nostro pensiero. Diciamo che tradurre queste canzoni qua alle volte ci lascia un po' perplessi. Ma detto questo, la musica e non sponsorizziamo le loro idee, ma sponsorizziamo il fatto che sia bello differenziarsi dal potere inglese. E adesso, se i miei soci non hanno nulla da dire, passerei a un altro pezzo che anche qui potremmo incappare in qualche difficoltà politica, ma è sicuramente molto interessante dal punto di vista musicale. È un gruppo del nord Europa, e Heilung, ve li faccio sentire, via.
Kvinna kvillig
anche qui abbiamo ascoltato un gruppo sperimentale che sostanzialmente i componenti sono del nord Europa, quindi Danimarca, Germania e Finlandia, mi pare di ricordare, e si rifanno alla cultura norrena sostanzialmente, quelle le incisioni vichinghe che sono state ritrovate e diventano i testi delle loro canzoni. Ovviamente anche in questo caso potremmo non essere proprio completamente d'accordo sulla questione che ci viene raccontata e le suggestioni che ci vengono proposte. Ed è molto interessante rispondere tranquillamente a pieni polmoni con quello che pensiamo. Al numero 346-667-3263 c'è la possibilità di mandarci dei messaggi che noi leggeremo in diretta, di contestazione, speriamo, sui contenuti e qualunque altro genere di pensiero vi venga in mente.
Sì, potete scrivere da qualsiasi servizio di messaggistica, quindi c'è proprio tutto, la radio ha tutto, Telegram, WhatsApp, eccetera, eccetera.
Abbiamo anche la posta. Ci rifiutiamo solo l'utilizzo degli animali come mezzo
i piccioni viaggiatori.
Il piccione non lo voglio in quanto vegano, è antispecista soprattutto.
E adesso ci ascoltiamo invece un gruppo di Agadez in questa nostra migrazione in tutto il mondo, sono i Group Irenane, Guitars from Agadez. Stiamo ascoltando sono i Group Irenane da Agadez, appunto, e pensando a questo paese, al Niger, loro sono un gruppo di rocchettari che suona anche spesso ai raduni di nomadi, di beduini e di tribù nomadi che attraversano quel paese, e pensando appunto in questi giorni proprio al Niger che sta diventando un luogo così centrale, perché appunto è il luogo dove si smistano tutte le migrazioni dall'Africa e dove appunto i nostri europei, i funzionari europei di Frontex e di tutte le varie agenzie europee che si occupano di controllo dei confini stanno pensando di installare i loro campi, diciamo, di selezione che abbiamo visto che, appunto, che quello che intende l'Unione Europea per selezione l'abbiamo visto proprio in questi giorni con la selezione nelle barche che sono state tenute a lungo nel mare con tantissime persone a bordo, e che appunto deriva dal nuovo patto sulla migrazione europeo che verrà reso diciamo effettivo nell'arco di un anno, con varie manovre, con varie direttive, regolamenti, eccetera eccetera. E questo è il primo segno che abbiamo in Italia di quello appunto che l'Unione Europea pensa di applicare dal punto di vista della selezione, quindi una selezione basata su criteri che sono quantomeno discutibili e che in ogni caso non risolve assolutamente il problema della migrazione, perché anche queste politiche esternalizzate dell'Unione Europea di installazione di campi in giro per l'Africa di fatto non fanno altro che aumentare la tratta, aumentare la mafia, e quindi le mafie che traggono profitto da queste migrazioni, e la gente non riesce più a migrare normalmente all'interno dell'Africa da un paese all'altro. Infatti in questo periodo ci sono tutta una serie di studi che stanno venendo pubblicati molto interessanti e che appunto parlano del fatto di come le politiche europee si stiano sovrapponendo alle normali politiche di integrazione migratoria dell'Africa, ostacolandone l'integrazione sia economica che dal punto di vista delle persone. E quindi insomma un pensiero va a questo paese, che è un paese dilaniato ma è un paese che comunque riesce ancora a sfornare tanta cultura e tanta musica ottima. E chiudiamo con un ultimo pezzo e dopodiché ci sarà uno spottino a sorpresa.
Questo gruppo appena ascoltato, come i Tina Riwen più famosi, fanno parte di tutto un entourage di gruppi che si esibiscono solitamente nel Festival della Musica del Blues del Deserto. Questo qui è un festival che ha ispirato gruppi come i Led Zeppelin nel produrre la loro musica. È stato per anni, anzi per secoli, è stato il momento in cui i nomadi del deserto si incontravano, si scambiavano le merci e avevano un momento di festa. Poi, entrando anche qui l'Occidente in qualche modo, l'ha trasformato in un vero e proprio festival residente. Si sono introdotti gli strumenti elettrici, si è introdotto un modo di fare musica non più tradizionale, ma una miscellanea di suoni, che ha anche il suo perché, che a me piace personalmente, questo crossover di suoni. Detto questo, avanti con il prossimo pezzo.
Transitiamo al siriano Omar Suleiman, che anche lui, come gli gruppi Yorum, è stato in carcere, arrestato dal regime di Erdogan come presunto terrorista, anche se è un cantante, un DJ famosissimo che ormai gira tutto il mondo. Nel momento in cui è tornato in Turchia è stato arrestato e detenuto per alcuni giorni.
والنظرة قبلاني ما جربته. يا صمرة أنا بصراحة عرفته والعالى يدش يا صمرة أنا بصراحة عرفته.
E adesso ci sarà una nuova iniziativa che le lanciamo.
Ciao a tutti, mi raccomando, il 19 sabato prossimo alle 9:30 venite tutti a Radio Blackout, ci sarà Urla Torino, se ve lo siete persi al Valentino. Questa, adesso è con lo spot ufficiale che sentirete questa settimana.
In anteprima.
Sabato 19 novembre alle 21:30 presso Radio Blackout, Urla Torino. Per cantare a squarciagola e votare la migliore urlatrice e il miglior urlatore della città con Le Sostanze. Urla Torino, sabato 19 novembre a Radio Blackout in via Cecchi 21/A Torino alle 21:30 puntuali. A seguire danze sfrenate con i DJ.
E vi lasciamo stasera con, al posto della nostra chiusura consueta, una canzone punk in esperanto, per rimanere in tema.
Sì, perché l'esperanto era il tentativo, proprio il superamento delle lingue che in qualche modo erano state imposte dal potere. Era il tentativo di creare una lingua capace di mettere in contatto tutti i popoli, soprattutto tutte le classi.
Al di là degli stati.
E buon ascolto.